aspetti. Rivendico con piacere il fatto che gli ex allievi della SNA furono fra i primi a portare avanti la bandiera della trasparenza e in un periodo che ormai sembra ere geologiche fa, devo dire, fummo i primi a sostenere la necessità di pubblicare i curricula. Ecco, oggi sembra una cosa come paragonare la macchina da scrivere al computer portatile, ma insomma 10-12 anni fa, devo dire, furono gli allievi i primi a muoversi su questo. Allora, prima considerazione, anzi, considerazione zero, è positivo il fatto che ci sia un testo che introduca l'accessibilità totale, la trasparenza totale in Italia? La risposta è evidentemente sì. E il decreto dello scorso anno, perfezionando e innovando il 33, normativamente introduce in Italia il FOIA. Vi segnalo così a latere che è uscito proprio da qualche giorno un articolo su federalismi.it di Andrea Marchetti, che fa un po' tutta la storia di come si è arrivati al decreto dello scorso anno, anche con un percorso comparativistico interessante, soprattutto con gli Stati Uniti. Quindi la risposta è sì, dobbiamo essere soddisfatti, perché effettivamente il FOIA può essere strumento di partecipazione democratica ai processi di un paese, però in quanto burocrate difensivo, Mochi ha parlato della burocrazia difensiva con la ricerca di quest'anno, insomma inizio a mettere qualche paletto, intendiamoci, perché secondo me il compito del burocrate, questa parola piace, io la uso e devo dire mi fa molto inalberare il termine, l'accezione dispregiativa con cui viene usato tutti i giorni. Insomma, compito del burocrate, secondo me, è riflettere, non agire avventatamente. Ecco, anche questa ondata di prendiamoci i rischi. Sì, ce li prendiamo dopo aver ponderato attentamente, perché chi fa questo lavoro gestisce risorse pubbliche e quindi, diciamo, prima di mettere una firma, prendere una decisione, voglio essere assolutamente sicuro che sia conforme all'interesse pubblico. Primo problema, quello che io chiamerei il rischio Burioni. Non so se sapete chi è Burioni, è un virologo, credo, insomma, un medico del San Raffaele, e in questo delirio dell'antivaccinismo lui ha cominciato dal suo profilo Facebook e Twitter a ribattere ai Novax, cioè coloro che sostengono che non si debbano vaccinare i figli e che comunque i vaccini siano nocivi. Insomma, ha cominciato in modo martellante, usando un argomento molto semplice. Insomma, tu non hai studiato 30 anni medicina, quindi non hai diritto di parola, non hai diritto di tribuna, stati zitto, punto. Non sto neanche a ribattere su queste motivazioni. Ora, estremizzo e uso un paradosso, però naturalmente partiamo dal contesto diciamo in cui ci muoviamo in questi ultimi 15 anni. Allora, se negli ultimi 15 anni è con molte ragioni, però ha preso piede la retorica del fannullone, la retorica, mi ricordo il poliziotto Panzone, i furbetti del cartellino, il burocrate, ricordo questa espressione, un titolo sul Corriere, che mentre insomma, le persone affogano, lui galleggia. Ecco, se questo è il contesto, e io di questo contesto non contesto alcune fondamenta corrette, contesto di questo contesto l'utilizzo guerreggiante diciamo che viene fatto di certi luoghi comuni e di certe espressioni. Ecco, se questo è l'ambito in cui ci muoviamo, attenzione, nel senso, dobbiamo essere preparati anche all'impatto che l'introduzione del FOIA può avere. Io temo personalmente magari tutta una richiesta di informazioni le quali in realtà abbiano, come posso dire, solamente quella dimensione di controllo occhiuto, come a dire, poiché il burocrate per definizione è un malversatore, è un fannullone, si intasca i soldi di qualcuno, il mio compito è scoprire le magagne, quindi utilizzerò lo strumento che finalmente viene messo a disposizione di me cittadino per fare le pulci e trovare finalmente il ladro di turno. Mentre si perde, secondo me, rischia di perdersi tutto diciamo, la, il versante di cui parlava Vidalba un attimo fa, cioè il fatto della copartecipazione, cioè alla fine la trasparenza è d'accordo un antidoto fortissimo contro la corruzione, non c'è dubbio. Se io avessi una telecamera puntata 24 ore su 24 nel mio ufficio, insomma, probabilmente se avessi qualche idea birichina sarei molto attento a quello che faccio, con chi parlo e che cosa dico. Però, diciamo, questo è un aspetto, secondo me, limitante delle potenzialità che può offrire il foglio. Cioè, alla fine, il vero punto, secondo me, qualificante e potenziale di prospettiva è quello di consentire al cittadino di mettere un piede nel meccanismo delle policies, della costruzione delle policies. Vediamo come. Io sono, per esempio, un po' perplesso alla grande rilevanza che viene fatta alla figura del cittadino singolo rispetto alle organizzazioni rappresentative dei cittadini, che probabilmente potrebbero avere una funzione digestiva rispetto alle richieste. E quindi la prima attenzione la farei a questo aspetto. Il secondo aspetto, ma lo ha detto bene Vitalba, il rischio di fare le nozze con i fichi secchi, cioè abbiamo, ricordo una ricerca del Forum PA di credo 2 anni fa, un'amministrazione che non solo non ha numeri maggiori rispetto ai paesi noi vicini, ma un'amministrazione che è molto vecchia, e lo ridice anche quest'anno, il dato, molto poco formata, con una percentuale di laureati molto minori rispetto a quella dei paesi a noi vicini, e tutto sommato il punto che veniva ricordato prima, a rischio di forte impreparazione di sostenere l'impatto che possa avere il FOIA. Io sono pressoché certo che molti dei miei colleghi sanno molto distrattamente o molto così per sentito dire che cosa sia il FOIA, e quindi assolutamente l'elemento formativo è necessario. Naturalmente, lo diceva Flavia Marzano all'inizio, siamo all'inizio, ecco, non facciamoci prendere anche dalla febbre del tutto e subito. Diamoci il tempo di digerire queste novità e di maturare sia nel versante interno che nel versante esterno. Il terzo punto, che però, ecco, questo lo reputo veramente fondamentale, è il ruolo della politica. Non per fare scaricabarile, ecco, ovviamente c'è una forte responsabilità della tecnostruttura, come dire, a leggere, informarsi ed essere pronti alla sfida. Però, e qui c'è il rischio, lo chiamo affari interni. Allora, voi, chi vede i film polizieschi americani, sa che puntualmente arriva nella sede della centrale di polizia la coppia degli affari interni, cioè quelli che arrivano a fare le pulci ai poliziotti del distretto e vengono considerati le carogne di turno, no? Ecco, per chi fa il lavoro quotidiano, immerso nella quotidianità dell'ufficio, perché, apro una parentesi, purtroppo il vizio di noi burocrati, non sappiamo organizzarci, non sappiamo pianificare il lavoro e quindi lavoriamo sulle urgenze, quello che succede è che quando arriva nel momento nell'anno, una o due volte l'anno, il momento di adempiere all'obbligo della trasparenza, dell'anticorruzione, della performance, ecco, arrivano gli affari interni, quindi in fretta e furia si fa un bel copia e incolla di quello che si è fatto l'anno scorso e ci siamo tolti il dente. Questo perché? Perché naturalmente tutta l'impalcatura, la triplice impalcatura, performance, trasparenza e lotta alla corruzione, non è stata digerita dalle pubbliche amministrazioni, o non è stata digerita in modo sufficientemente strategico. Ecco perché? Perché naturalmente anche la politica, da questo punto di vista, vittima dell'effetto annuncio, ha negli anni annunciato la rivoluzione A, la rivoluzione B, la rivoluzione C, senza promuovere un cambiamento, per l'appunto, strategico e strutturale all'interno dell'amministrazione. Cioè, finché il tema della trasparenza, oggi si parla di questo ma vale anche per altre dimensioni, non diventa organico all'attività quotidiana delle pubbliche amministrazioni, non ci possiamo aspettare nessuna rivoluzione, e ci aspetteremo, e come dire, scatterà l'elemento difensivo di cui parla Mauro Sismondi nell'editoriale di quest'anno. Perché? Perché comunque non conosco bene, non percepisco questa dimensione come parte fondante dell'organizzazione in cui lavoro, e quindi come in qualsiasi organizzazione, ora parliamo di pubblica amministrazione ma vale per qualsiasi altro tipo di organizzazione privata, tenderò a remare contro, comunque tenderò a fare il minimo indispensabile, ti dico no subito perché non voglio rischiare e poi valuto. Ecco, da questo punto di vista vedo una grossa responsabilità della politica, non intendo tanto come colpa, ma anche come responsabilità in futuro, di farsi promotori, insieme naturalmente alla tecnostruttura, di questa leva di cambiamento. E chiudo a spiegare ai cittadini di cosa si tratta. Lo dovremmo fare anche noi, però probabilmente noi burocrati parliamo male, non ci sappiamo mettere in relazione con il pubblico, utilizziamo un linguaggio sacerdotale che deve essere interpretato, quindi non riusciamo a fare esegesi delle cose, diciamo, complicate o complesse e renderle semplici. Però in questo, ecco, apicali della tecnostruttura e politica credo che abbiano insieme questo compito di annunciare al mondo la venuta di questa riforma.
Notavo, collegando la prima delle tue osservazioni a una delle ultime, che poi alla fine il migliore o peggior burocrate da te evidenziato ha sempre una dipendenza da quella che è la scelta politica, quindi poi alla fine la verifica va necessariamente fatta a partire da lì, cioè ne possiamo parlare quanto vogliamo, però soprattutto nelle regioni o negli enti locali ci sono dei colleghi che dicono non si muove foglia che il politico non voglia, beh effettivamente è quello che accade e per cui è una cosa che va tenuta in debita considerazione quando si è pronti a trovare la responsabilità sempre nell'ultimo uomo che normalmente l'ha detto all'URPO, al protocollo, il soggetto che non capisce, non accoglie l'istanza, eccetera. E notavo, Alfredo, da quello che hai detto anche, hai fatto un'osservazione, un passaggio sulla pubblicazione dei curricula e stavo pensando poi come alla fine siamo tornati qui adesso perché c'è stata tutta la querela della sentenza del TAR con la disapplicazione da parte di ANAC che ha pure pubblicato un comunicato per dire quelli dei dirigenti non si toccano, stavamo parlando di altro, quindi dobbiamo anche precisare quello che già era ovvio in passato perché c'è sempre qualcuno pronto ad approfittare del cambiamento in chiave restrittiva, quindi sempre sulla difensiva, quando in realtà poi tutto parte da questo cambiamento necessario. Che mi chiedo, non mi do una risposta perché potrebbe essere più critica di quello emerso di quanto emerso fino ad ora, quanto non si voglia e quanto non si possa. Cioè se poi effettivamente siamo stati travolti dalla trasparenza e dall'anticorruzione o semplicemente siamo stati travolti in senso funzionale, cioè abbiamo dovuto farlo per una scelta politica comunicativa nei confronti del pubblico, del cittadino, ma poi in realtà con il pensiero latente di non dar corso con tutta questa, diciamo, strategia che si può anche volendo identificare. A questo punto passo la parola a Laura Strano, dirigente sindacale, che ha oltretutto da diversi anni hai fondato questo gruppo Facebook sulla trasparenza dei siti web della PA. Credo abbia bisogno del telecomando. Flavia, forse ce l'hai tu? Telecomando slide.
Allora, grazie intanto per avermi invitato. Il mio intervento sarà appunto come cittadina e anche come funzionaria pubblica perché sono dipendente di una pubblica amministrazione con un occhio un po' più ampio a tante altre amministrazioni perché sono anche una dirigente sindacale provinciale che lavora e per cui appunto mi relaziono con ospedali, sanità e con i 108 comuni della provincia di Messina, quindi ho, diciamo, un occhio un po' più esteso, non solo, ecco, dipendente della mia pubblica amministrazione. Dunque, come faccio a scorrere? Sì, ho fondato, diciamo, questa community che molti voi conoscono, insomma, in cui ci occupiamo di creare partecipazione in funzione appunto della trasparenza. Com'è? Giusto così? Sì. Allora, gli elementi positivi, ecco, a mio avviso, sono intanto quello che è quantomeno, ecco, l'intento, tra virgolette, ecco, meritorio, sicuramente di volere ampliare la conoscenza, quindi andando oltre quella che è la disponibilità online delle informazioni. Quindi garantendo proprio il diritto e la libertà fondamentale esigibile attraverso la richiesta di accesso da parte appunto del cittadino di documenti.